Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Grazie a Dio. Tramite la Bibbia Dio ci insegna come vivere per non sprecare la nostra vita. Nel nostro studio in Filippesi abbiamo visto dall'esempio e dall'insegnamento dell'Apostolo Paolo che la cosa più meravigliosa è quando partiremo dai nostri corpi per stare con Cristo. Non c'è nulla di paragonabile alla gioia che avremo con Gesù Cristo. Però non siamo ancora con Cristo, siamo ancora nella carne, in questi corpi. E la cosa più importante è di vivere alla luce del fatto che incontreremo Cristo. Quindi la cosa più importante è di vivere per portare frutto. Paolo usava la frase, restare nella carne è un lavoro fruttuoso. Questo è quello che dà senso alla vita. Se tu hai una vita dove tutto va bene, hai un bel lavoro, bella famiglia, belle cose e non stai portando frutto, hai una vita sprecata. Riprendendo in Filippesi 1, siamo arrivati al versetto 27 e voglio leggere inizio a 21 solo per avere il contesto. Vogliamo vedere da 27 a 30 oggi, Dio volendo. Paolo capiva che lo scopo della vita è di vivere per Cristo. Lui dice quello nella parte che leggerò prima. Poi dal 27 in poi esorta noi, i credenti, a vivere per Cristo. Leggo dal versetto 21. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere, perché sono stretto da due lati. Avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lungo migliore, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù, per la mia presenza di nuovo fra voi. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che venga e vi veda, o che sia assente, oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio. Iniziando nel versetto 27, Paolo insegna loro, e insegna noi, come vivere mentre aspettiamo Cristo. Ci insegna come vivere per portare frutto spirituale, per non essere svergognati. Ricordate che i filippesi stavano subendo persecuzioni e varie afflizioni a causa della loro fede. Infatti, ogni vero credente, anche oggi, avrà afflizioni a causa della sua fede in qualche forma. Ricordate quello, che la vita cristiana vera è una vita di afflizioni. Tenete quello mentre rilego la prima parte del versetto 27. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo. Dio ci comanda qui a comportarci in modo degno dall'Evangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Paolo inizia con la parola soltanto, solo, l'unica cosa, è la parola monon in greco, una cosa. Ricordate, Paolo dice in Filippesi, qui avanti in Filippesi, una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro. Ricordate Gesù con Maria e Marta, dice: Maria, Marta, Marta, ti preoccupi di tante cose, una cosa è necessaria. E qui una cosa, soltanto una cosa serve nella vita: comportarci in modo degno dell'Evangelo di Gesù Cristo. Questo è quello che importa, comportarci in modo degno dell'Evangelo di Gesù Cristo. La parola comportatevi è una parola che ha come radice la parola cittadino. Alla parola cittadino. Ricordate che nel mondo di allora non tutti erano cittadini. Paolo si, non dico vantava, ma usufruiva il fatto che era cittadino romano. Nelle varie città della Grecia c'erano i cittadini e c'erano i non cittadini. Ad avere il diritto di essere cittadino ti dava grandi privilegi, ma anche grande responsabilità. Questa parola era usata in greco per descrivere tu sei cittadino, che vuol dire vivi da cittadino. E la parola, il suo significato è allargato per dire comportati per quello che sei. Infatti, in Filippesi, Paolo dice che noi siamo cittadini del cielo. Siamo cittadini del cielo. Allora, dobbiamo riconoscere, noi siamo cittadini. Comportarsi in un certo modo vuol dire in ogni campo della vita, vuol dire vivere. Perciò questo comandamento riguarda tutto quello che siamo e che facciamo. Non è che io ho la mia vita cristiana e poi ho la mia... No, comportatevi nel modo degno dell'Evangelo di Cristo, vuol dire nel modo che io parlo pubblicamente e tu per tu. Vuol dire come gestiamo i nostri affari, come ci vestiamo, lo stile di vita che abbiamo, come usiamo il nostro tempo, tempo impegni e tempo libero, come ci divertiamo, come spendiamo i nostri soldi. Riguarda chi scegliamo come compagnia. Il comandamento comportatevi riguarda tutto. Riguarda tutto. Non ci sono campi dove possiamo dire, ma adesso è tempo mio, voglio solo sfogarmi un po'. La cosa meravigliosa che Dio ci ha creati con il bisogno di riposo. Dio ci cura perfettamente, solo che in ogni cosa vogliamo comportarci in modo degno dell'Evangelo di Gesù Cristo. Essendo stati salvati per mezzo di Cristo a grande prezzo, Dio ci comanda a comportarci in modo degno dell'Evangelo di Cristo. Allora, questo comandamento in vari modi, comportatevi, camminate, che vuol dire la stessa cosa, in modo degno di Dio, degno dell'Evangelo di Cristo, troviamo spesso, vi leggo 3-4 versetti, Efesini 4:1, Colossesi 1:10, 1 Tessalonicesi 2:12, 3 Giovanni 1:6, di fila. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Poi, perché camminiate in modo degno del Signore, che piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Poi, camminare in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e gloria. Infine, essi hanno reso testimonianze del tuo amore davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro per il viaggio in modo degno di Dio. Quanto è importante ricordare che noi stiamo qui lavorando per prepararci per l'eternità. E tutto quello che facciamo, diciamo, pensiamo, e quello che non facciamo è scritto, e saremo davanti a Gesù Cristo per rendere conto della vita che abbiamo vissuto qui. Finché siamo sulla terra abbiamo il privilegio. Abbiamo il privilegio e la responsabilità di vivere per Cristo. Possiamo vivere in modo che porta gloria a Gesù Cristo. Comportarci in modo degno di Dio, degno dell'Evangelo di Cristo, vuol dire riconoscere questo immenso privilegio, onore e responsabilità e dedicarci a vivere totalmente per Cristo. Il fatto di essere figli di Dio, quando prima eravamo figli di ira, vuol dire che ora abbiamo questo privilegio? Uno che è figlio di ira non può vivere per la gloria di Dio. Non può. La sua vita è sprecata. Tutto quello che fa gli sarà tolto. Tutto quello che si fa gli sarà tolto. Ma almeno avrà i buoni ricordi? No, nel tormento eterno. Il ricco e Lazzaro, il ricco non si diceva mentre era in tormento, non diceva, ma almeno ho potuto, no. Lui, che aveva cinque fratelli che avevano la stessa vita che aveva lui, non voleva che loro venissero con lui. Quindi non era un sollievo, ma almeno ho potuto vivere come voglio io. No, nel tormento non vale nulla. Tutto quello che si ha senza Cristo viene strappato via e si trova senza niente per tutta l'eternità in tormento. E noi possiamo vivere per quello che vale, per avere una vita degna del nostro Signore. Possiamo dedicarci per la sua gloria e che gioia questo porterà per tutta l'eternità quando staremo davanti a Lui. Nella carne siamo tentati a vivere per cercare l'approvazione degli uomini. Vogliamo essere visti bene da loro. Ci preoccupiamo di quello che pensano loro di noi. Ma quello che è una forma di gloria è una gloria finta. Che importa quello che gli uomini pensano di noi? Non vale nulla. Quello che vale è di non cercare l'approvazione e la gloria degli uomini, ma di cercare la gloria di Gesù Cristo. Perché la Bibbia dice in Romani 8, per esempio, che saremo glorificati con Lui. Glorificati con una vera gloria che dura per tutta l'eternità. Vivere per l'approvazione degli uomini e rubare gloria da Dio. Perché no, quando io sto cercando l'approvazione degli uomini, voglio che ne vedano, mi vedano bene, mi vedano bravo, mi vedano bello, mi vedano colto, quello che voglio. In qualche modo non sto vivendo per far vedere a loro la gloria di Dio. Sono preoccupato di quello che vedono in me. L'unica vita che vale è una vita in cui viviamo per gloria di Dio, perciò una vita in cui ci comportiamo in modo degno dell'Evangelo di Gesù Cristo, quell'Evangelo che ci ha strappati dalle tenebre. Questa è l'unica vita che vale e riguarda ogni campo della vita. Perciò, alla luce di questo comandamento, che è per noi quanto per i Filippesi, io prego a ciascuno. Esamina la tua vita per riconoscere se veramente ti stai comportando in ogni campo della vita in modo degno del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Nella seconda parte di questo versetto, Paolo spiega più come comportarsi in modo degno dell'Evangelo di Cristo. Leggo ancora tutto il versetto 27 e notate quello che Paolo dice iniziando con la parola affinché. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che venga e vi veda, o che sia assente, oda nei vostri riguardi, che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Paolo amava profondamente questi credenti e desiderava il loro vero bene. Perciò esorta loro a comportarsi in modo degno di Dio dell'Evangelo di Cristo affinché siano fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Questo è come possiamo comportarci in modo degno dell'Evangelo. Dobbiamo essere fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Consideriamo questo. Ma prima una cosa. Paolo dice affinché oda nei vostri riguardi. Faccio un piccolo commento qui. Ognuno di noi abbiamo una reputazione. Si sente degli altri. Una reputazione. Tu avrai una reputazione senza provare. La reputazione arriva. È difficile cambiare una reputazione. Parlavamo l'altro giorno di una giovane donna che era nella nostra vita tanti anni fa. E purtroppo, se lei diceva, verrò alle 14:30, noi prima delle 15 non aspettavamo lei. Era sempre così. Era sempre così. Aveva una reputazione di non essere di parola. E quindi al punto che se c'era qualcosa di importante, dovevi dire a lei almeno mezz'ora prima, mi raccomando, devi esserci al massimo per le 14, che vuol dire per noi 14 e mezza. Aveva una reputazione bruttissima, non si poteva fidarsi di lei. Abbiamo una reputazione. Paolo voleva sentire nei loro riguardi che camminavano in modo degno di Dio. Allora, mi ha fatto leggendo quello, ma che cosa sentono di me? Che cosa sentono di te? Cosa sentono? Cosa vedono in te? Cosa vedono quando ti trovi in una situazione ingiusta? Cosa sentono? Cosa vedono quando qualcosa succede? E uno rompe qualcosa tua o succede al lavoro una cosa ingiusta. Cosa vedono? Che reputazione hai? Muso? Cattiveria? Frustrazione? O mansuetudine? Che reputazione hai? Cosa odono di te? Scoraggiamento perché non stai guardando a Dio? O fede? Signore, tu sei in controllo. Cosa odono di te? Cosa sentono di te? Cosa vedono in te? Voglio incoraggiare ciascuno di noi a valutare la propria reputazione. È difficile cambiare una reputazione, ma ne conviene. Se non è una buona. Paolo voleva sentire buone cose da loro. E poi faccio la domanda, qual è la nostra reputazione? Prima, individualmente, secondo, come famiglie e terzo, come chiesa. Perché una chiesa è un essere vivente, è un'unità. Non è un gruppo di persone. Tu puoi trovare un gruppo di persone al supermercato in un dato momento, ma non sono legati insieme. Capita di essere nello stesso posto. No, una chiesa è un essere, una cosa vivente, un organismo, un corpo. Quale reputazione abbiamo noi? Paolo pregava per loro, esortava loro a comportarsi in modo degno dell'Evangelo di Cristo. Che succede quando sono... E questo è per noi. Quando è che ci comportiamo? Incredibilmente, Paolo non parla individualmente a questo punto. Per comportarci in modo degno dell'Evangelo di Cristo, Paolo non parla a loro individualmente, parla a loro come chiesa. E dice, quando siete, cosa? Fermi, in uno stesso spirito, combattendo insieme, con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Quanto è estremamente importante questo? Cosa vuol dire questo come chiesa? Qui la Bibbia non parla a te e te e te, parla a noi come chiesa. Prima di tutto notate che se io penso come vivo la mia vita, come facciamo come famiglia, non posso vivere in modo degno dell'Evangelo. Non posso. Io faccio parte del corpo di Cristo, la chiesa locale di cui faccio parte. Per portare gloria a Dio, dobbiamo essere fermi nello stesso spirito e dobbiamo combattere insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Noi viviamo in un'epoca, in questa parte del mondo, in cui ognuno tende a vivere per conto suo. Abbiamo una società con molto individualismo. Ormai purtroppo si pensa perfino poco alla famiglia, ognuno ha la sua vita e non c'è un grande legame. Magari come credenti siamo un passo avanti la società e siamo molto uniti come famiglie, ogni famiglia unita fra sé. Raramente si prende decisioni pensando a tutta la Chiesa. Io vado in Chiesa, ma biblicamente non vado in Chiesa. La Chiesa è il corpo di cui io faccio parte. E il fatto che siamo in una società che mette in testa questo concetto di pensare ognuno a se stesso, ognuno alla propria famiglia, non è da Dio. Non è da Dio. Assolutamente non è da Dio. Come figli di Dio, è estremamente importante che viviamo come parte della famiglia di Dio e non solo come individui o famiglie, ognuno per conto suo. Paolo qui comanda alla Chiesa che avremo una vita, un comportamento degno di Cristo quando siamo fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con medesimo animo. Cosa vuol dire? Allora, quando la Bibbia mette insieme spirito e animo in questo modo, spirito qui rappresenta in questo contesto quello che l'uomo pensa, ok? Quello che pensa, animo riguarda la sua volontà, la sua passione, quella per cui vive. Quindi è fondamentale che i credenti della Chiesa siano fermi, stabili, fissati in uno stesso spirito, in uno stesso modo. Questo viene detto in altri brani, spesso con un'unica mente, un'unica mente, che pensiamo uguali. Siamo tutti tirando per lo stesso traguardo. E quando dice combattendo con un medesimo animo, parla della passione, quello che ci anima, quello che ci spinge, quello che desideriamo. Quindi abbiamo insieme un traguardo e di un animo, una passione, insieme uniti, combattiamo tutti insieme per quel traguardo. E cos'è che per cui combattiamo? Dice. Combattendo cosa? Per la fede dell'Evangelo. Combattendo con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Quanto è diverso questo da quello che è normale nella vita? Tendiamo a vivere ognuno per le sue cose. E poi, quando ho tempo, con le briciole, dopo che curo la mia famiglia, se ho tempo, allora cerco di dare qualcosa per la Chiesa. Il problema con quello non è che siamo egoisti, il problema è che non stiamo capendo che la Chiesa è un corpo di cui facciamo parte. Ah, devo fare più per la Chiesa. No, quello è un ragionamento sbagliato, perché quello implica sempre che, ecco, la mia famiglia è la Chiesa, devo fare più per la Chiesa. Il concetto è sbagliato, perché vedo la Chiesa come un'entità separata da me a cui devo fare cose per la Chiesa. Questo è falso. La Chiesa non è un'entità separata. La Chiesa è il corpo di cui io faccio parte. Per cui io faccio parte. Siamo veramente uniti con una stessa mente, spirito, combattendo con medesimo animo per la fede dell'Evangelo. E notate che dice, stando fermi in uno stesso spirito, fermi, senza vacillare. È facile, dobbiamo essere più evangelistici. Ok, per un mese, 2 mesi, andiamo avanti e poi preso con tutti gli impegni dove ci troviamo. No, fermo vuol dire che a lungo andazzo. Se io parlo di come educare i figli, non è che per un mese devo essere costante e poi comincio a tralasciare tutto e nell'arco di 3 mesi siamo tornati come prima. Se tu fai qualunque cosa così, se curi le piante, se li curi in modo non costante, inizi bene e poi dobbiamo essere fermi, costanti, non per un po' di tempo. E dobbiamo per questo, in Ebrei 10, incitarci ad amore e buone opere. E per che cosa dobbiamo essere uniti così, con la stessa mente e lo stesso cuore? Per che cosa? Combattendo per la fede dell'Evangelo. Combattendo per la fede dell'Evangelo. Allora, voglio leggere alcuni brani, e ci sono tanti, leggo alcuni, che ci ricordano di essere di una mente e di un cuore. È la stessa cosa. Uno spirito, medesimo animo. Questo concetto troviamo, e notate una cosa. Avete mai notato negli Atti quando Dio faceva grandi cose? 5.000 salvati in un giorno, vari migliaia un altro giorno, Dio faceva grandi cose. Notate che in quei casi la Chiesa era unita di una mente e di un animo, un cuore. E vi leggo prima da Atti. Atti 1, 14, 2, 1. Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e supplica, con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. 2, 1. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. 2, 46. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio. E rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Atti 5:12. Or molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti, con una sola mente, si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Passo a Romani 15, 5 e 6. E questo parla di come essere usati da Dio. Ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere gli uni verso gli altri gli stessi pensieri, secondo Cristo, affinché con una sola mente e con una sola bocca glorificate Dio, che è Padre nostro Signore Gesù Cristo. Secondo Corinzi 13, 11. E al resto, fratelli, rallegratevi, perfezionatevi, incoraggiatevi, abbiate la stessa mente, state in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Qui in questa epistola, Filippesi 2:2, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. E per ultimo, 1 Pietro 3, 8. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli. Prego che sia chiaro. Se noi vogliamo che Dio operi in noi, operi potentemente per glorificarsi, dobbiamo essere uniti con una sola mente. Uno solo spirito, stando fermi nello stesso spirito, tutti uniti con il traguardo, combattendo insieme con il medesimo animo, la medesima passione. Per che cosa? Per la fede dell'Evangelo. Cioè che vogliamo proclamare la salvezza in Gesù Cristo e combattiamo tutti uniti. Per la fede dell'Evangelo, Dio opererà quando noi abbiamo quel cuore e quando siamo fermi in quello. Non che, ah, oh, sai, devo prendere un po' di tempo, abbiamo un po' di tempo, e ognuno per conto suo, ogni famiglia pensando a se stessi, come se potessimo noi benedire noi stessi. Possiamo? Se io non ho tempo per il Reba, che io devo curare mio figlio, devo vivere per la mia famiglia, devo provvedere per lui, pensare a lui, io devo benedire la mia famiglia. Posso? Posso? Non posso. Se Dio non benedisce, chi può benedire? Viviamo uniti, uniti con spirito e animo, con mente e cuore, per un unico traguardo, combattendo. Infatti, questa parola ci porta alla prossima parte. Quando viviamo per la gloria di Dio, quando siamo uniti a portare avanti l'opera di Dio, proclamare l'Evangelo di Dio, ci sarà opposizione. Ci saranno avversari, ci sono nemici all'Evangelo, e quando noi viviamo per la gloria di Dio, ci saranno questi avversari, ma non dobbiamo lasciarci spaventare. Leggo insieme 27 con 28, Filippesi 1, 27 e 28, notate l'esortazione del versetto 28. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che venga vi veda, o sia assente, oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con medesimo animo per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio. Consideriamo brevemente queste esortazioni a non lasciarci spaventare in cosa alcuna dagli avversari. Come ho detto, ci sono avversari. Secondo Timoteo 3,12, conosciamo tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. In Giovanni 15, 18, 19 Gesù ci avverte che il mondo ci odierà. Vi leggo: se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Dobbiamo capire, vivere per Cristo vuol dire che ci saranno avversari. Voglio dirvi una cosa, l'alternativa non vale la pena. Perché no? Ma se io non vivo per Cristo, non avrò quegli avversari. E se non vivi per Cristo, chi sarà il tuo avversario? Chi? Dio. Dio. Allora, scegli tu. Chi vuoi? Allora, se non sono i tuoi avversari, non sono veramente alleati. Però, chiamandoli così, chi vuoi come da parte tua? Loro o Dio? Chi vuoi come avversari? Loro o Dio? L'alternativa. Cioè, ma allora non vivo tanto per Cristo, cosa farò? Meno avversari? No. No, non è una buona scelta. Solo per dirvi, non è una buona scelta. Ma noi, vivendo per Dio, avendo avversari, non dobbiamo lasciarci spaventare in alcuna cosa. Non importa quello che ci fanno, Dio è in controllo. Non possono farci nulla se non è secondo, grazie a Dio, la volontà di Dio. Ma possono farci del male? Sì. Possono farci grandi mali, possono farci perdere il lavoro, possono perfino in certi posti metterci in prigione o ucciderci. Sì. Ma qual è il problema? Non possono fare quello se non è la volontà di Dio. In Matteo 10 Gesù sta proprio avvertendo i credenti a non essere spaventati. Non importa quello che fanno gli altri, Gesù dice, non dobbiamo temere gli altri. Vi leggo le parole di Gesù a proposito in Matteo 10, 28 a 31. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Non dobbiamo temere, non importa quello che ci fanno, anche se uccidono il corpo, non succederà prima del giorno che Dio ha già stabilito nel libro. Grazie a Dio. Non dobbiamo lasciarci spaventare perché Dio è in controllo. Gesù ha ogni potestà in cielo e sulla terra. Non dobbiamo avere timore. Ci saranno avversari, ci saranno ostacoli, cercheranno di farci del male e nel piano di Dio ci faranno del male. Accettiamo questo perché Dio è in controllo. Uniamoci combattendo insieme per una cosa. Combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Allora, nella seconda parte di questo versetto, Paolo dichiara che questo è una prova di perdizione per loro, ma di salvezza per noi. Allora, questo cos'è? Questo è una prova di perdizione per loro. Sembra chiaro che sia che loro sono avversari e noi perseveriamo. Cioè, questa combinazione che loro oppongono quello che noi facciamo per combattere per la fede dell'Evangelo e noi perseveriamo nel combattere per la fede dell'Evangelo nonostante la loro opposizione, questo è una prova della loro perdizione e della nostra salvezza. La Bibbia ci insegna ripetutamente che Gesù Cristo sta per venire per giudicare. Terribile, per chi non ha Cristo, non esistono parole umane che abbastanza pesanti per far capire cosa sarà. C'è tutto ferma, tutto ferma, tutto ferma. Non c'è scampo, non c'è sollievo, non c'è speranza. In quel momento c'è terrore e non c'è modo di scappare. E per quello che Gesù dice, sforzatevi di entrare per la porta stretta adesso, mentre la porta è ancora aperta. Sforzatevi, c'è il giudizio. Non vivete per quello che succede oggi. Ma loro ci fanno del male. Senti, quello che ti hanno rubato, che ti hanno portato via, avrai perso comunque, perché lascerai tutto quello che è sulla terra. Paolo ci ricorda che ci saranno avversari, ma dice non spaventatevi. Non lasciarvi spaventare in alcuna cosa. Dio è in controllo in ogni cosa. Grazie a Dio per questo. Versetto 9. Parla di questa sofferenza che ci sono con gli avversari e Paolo a me è una verità meravigliosa. Allora, pensando a tutta questa situazione alla luce dell'eternità, Paolo dichiara nel versetto 29, ve lo leggo, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per lui. Quanto è importante che comprendiamo che soffrire per Cristo è una grazia. Allora, attenzione, non vuol dire qualunque sofferenza. Ho sentito tanti, ma questa è la mia croce, ho tante sofferenze, Dio terrà conto di questo. No, no, no. Questo non sta parlando di qualsiasi sofferenza. Questo è la sofferenza per Cristo, la sofferenza che arriva a te perché tu stai vivendo, combattendo per la fede dell'Evangelo. Non è ogni sofferenza, questa è la sofferenza perché tu stai vivendo per la gloria di Dio, comportandovi in modo degno dell'Evangelo. Non è qualunque sofferenza. E dice che è una grazia, ci è stata la grazia di soffrire per Cristo. Cosa vuol dire grazia? Ricordate? È un grande dono, un bene che noi non meritiamo, ma che Dio ci dà con bontà al posto del male che meritiamo. È una cosa buona. E qui dice che è una grazia soffrire per Cristo. Allora, prima che dite, ma che assurdo, come potrebbe essere una grazia soffrire? Nel mondo ci sono tante sofferenze che sono viste come un privilegio. Per esempio, nell'atletica leggera, chi corre lunghe distanze, se hai mai visto una gara, tu vedi la faccia quando stanno verso la fine, pieno di dolori, di agonia. Cioè, agonia. Cioè, il corpo sta gridando, fermati, non ce la faccio! E la persona con grande volontà va contro quello che grida il corpo e soffre. E se uno fa tanto allenamento e viene scelto per rappresentare la sua nazione alle Olimpiadi, e arriva lì e corre, corre, il corpo sta gridando e lui sta andando ed era in terzo, arriva secondo, arriva davanti, appena appena lui cosa vede? Come vede quella sofferenza? Come una punizione? o come un privilegio. Nelle forze armate ci sono le forze speciali, quel gruppo limitatissimo di soldati speciali, quelli più bravi per entrare. Conosco il sistema in America, per entrare tu devi fare una serie di test, di prove di forza, di resistenza ammassacranti. Più del 90% falliscono. E chi ci prova sono già strabravi, cioè non ci prova uno normale. Chi ci prova sa quello che è e si prepara e comunque falliscono. E quello che superano questo esame, dove devi soffrire tanto, roba che rischi di farti morire, perché voglio vedere anche come reagisci in quelle situazioni, quelli non dicono: ah, oh, quella sofferenza. Per loro è un privilegio. E poi diventare una delle forze speciali, tu sai che vai incontro a sofferenze rischiando perfino la morte. Rischiando perfino la morte. Ma loro come la vedono? Come vedono quella sofferenza? O sei una famiglia, stanno in montagna e i genitori lasciano il bimbo in casa mentre fanno lì nell'orto delle cose e sono un pochettino e girano e la casa sta bruciando e il bambino è bloccato nel suo lettino. E sono in mezzo dalla montagna, non c'è nessuno per dare soccorso. E se uno dei genitori riesce ad entrare soffrendo per il caldo, subendo grandi ustioni, riesce a salvare la vita del bimbo, come vedono quella sofferenza? Come una grazia. Cosa dicono, Signore? Grazie, ho potuto salvare la vita del mio figlio. E hanno ustioni, che cicatrici che durano la vita, per loro è un onore. Soffrire in sé non è brutto se il soffrire porta qualcosa di grande valore. E Paolo dice: avete ricevuto, vi è stata data la grazia per amore di Cristo. Non solo di credere in Lui, la salvezza è un dono di grazia, ma anche di soffrire per Lui. Che immenso, immenso privilegio. Che immenso privilegio soffrire per il mio Signore che ha dato tutto per salvarmi, e la mia sofferenza porta perfino un premio per tutta l'eternità. Gesù parlava di questo in Matteo 5, 11, 12, vi leggo io. Dicendo: dovremmo gioire, rallegrare, gioire quando soffriamo. Dice: beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Questa è sofferenza. Ed è per Cristo. E dice: rallegratevi, gioite e giubilate, perché è grande il vostro premio in cielo. Quando tutto quello che è sulla terra viene tolto via da tutti, voi avrete un premio che durerà per l'eternità. Giubilate per questo. Giovanni e Pietro furono bastonati, frustrati lì, bastonati dal Sinedrio per aver predicato Cristo. E poi vengono rilasciati minacciando di non predicate più in quel nome. Atti 5:41. Hanno gioia per questo. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. In 1 Pietro 4:13 parliamo di soffrire per Cristo e che possiamo rallegrarci sapendo quello che ci darà Cristo quando apparirà. Vi leggo 1 Pietro 4:13. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. È un privilegio soffrire per Cristo. È doloroso. Soffrire, la parola soffrire è soffrire. Però dobbiamo pensare a quello che produce. Al privilegio. Quindi, se tu combatti insieme per la fede dell'Evangelo e ti porta sofferenza, disprezzo per il lavoro, persecuzioni, è una grazia, è un privilegio immenso. Ok, Cristo possa servirsi di noi a qualunque modo che vuole Lui per spargere la gloria di Gesù Cristo nella salvezza. E Paolo conclude per incoraggiare loro con 30, leggo 29 e 30 insieme. Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udite essere in me. Paolo ricorda questi credenti che non erano soli a soffrire. Avevano lo stesso combattimento che avevano visto in Paolo quando era con loro, adesso sentivano che lui aveva. Paolo soffriva quasi sempre per Cristo. Quindi non spaventatevi, la vostra sofferenza non è unica. I vostri fratelli sparsi nel mondo, in 1 Pietro 5, soffrono per il tempo stabilito da Dio. Però un commento qui. Secondo Corinzi capitolo 1, Paolo parla del Padre, della misericordia di Dio, di ogni consolazione, e con la consolazione che abbiamo ricevuto possiamo anche noi consolare gli altri. E quindi quando noi possiamo ricevere consolazione perché stiamo soffrendo per Cristo, possiamo anche avere da consolare gli altri, e anche quello porta frutto. E voglio ricordare questo. Quindi, avendo considerato questo brano, mi viene la domanda: come vivremo? Questo brano mi fa pensare a quello che Gesù dichiara in Matteo 7, 6. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi. Un porco non apprezza le perle. Pensa a quello che gli dà soddisfazione nella carne. Subito, cibo. E qui, che se tu le offri perle, non le vuole e calpesta le perle. Dio ci ha dato delle perle in questo brano. Ci ha comandato come vivere, di vivere comportandoci in modo degno dell'Evangelo di Cristo, stando fermi in uno stesso spirito, tutti quanti, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. L'unica vita che vale è quando non viviamo più per noi stessi, ma siamo uniti nel vivere per la gloria di Gesù Cristo. Questa è la nostra passione. Un corpo ha tanti membri, ognuno ha il suo ruolo, ma abbiamo tutti la stessa passione, lo stesso scopo. Questa è la vita che vale. Questa è una vita che è un lavoro fruttuoso. Questa è una vita per non essere svergognati in cosa alcuna all'arrivo di Gesù Cristo. Questo dà valore alla vita anziché una vita sprecata. Se noi viviamo per risolvere i problemi di tutti i giorni, se viviamo per cercare di dare buoni ricordi ai nostri figli, se viviamo per provvedere affinché la prossima generazione possano essere messi bene per avere un lavoro solido e magari un po' di aiuto a avere la casa, la nostra vita è sprecata. Non che quelle cose sono sbagliate, ma non è quella la vita. Non è quella la vita. La vita vale molto più di quello. La vita è vivere per qualcosa che dura per l'eternità. Dio ci ha salvati per farci essere parte del corpo di Cristo, affinché insieme agli altri ci impegniamo a portare gloria a Dio. E l'unico modo di vivere per portare gloria a Dio è di essere fermi in uno stesso spirito, ovviamente, ovvero avendo tutti lo stesso unico traguardo e mente, e combattere insieme con un medesimo animo, passione, cuore per la fede dell'Evangelo. Se noi viviamo così, Dio si glorificherà tramite noi. Se noi viviamo così, la vita ha senso. Che tu abbia un lavoro che provvede, oh Signore, grazie che ho un lavoro che provvede per la mia famiglia, è poco. Che vita povera! Che vita povera! Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Veramente. Oh, che possiamo guardare in avanti e nella nostra mente ogni giorno ricordare Gesù Cristo ritornerà, Gesù Cristo ritornerà, avrò la gioia di stare davanti a Cristo, voglio presentare a Lui frutto dalla mia vita, da quello che mi ha dato. Dal mio tempo, la mia forza, le mie capacità, le mie debolezze, voglio dedicare tutto a Lui. Voglio comportarmi in ogni campo della vita in modo degno dell'Evangelo di Gesù Cristo, mio Signore. E quando noi siamo uniti in questo, Dio si glorificherà in noi. Dio ci ha dato delle perle oggi. Io prego che non ci comporteremo come dei porci, calpestando nel fango. Ma vedremo, queste sono verità meravigliose che ci permettono di avere una vita che conta, per la gloria del Signore che noi vedremo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro Salvatore, la nostra giustizia, la nostra speranza, in cui abbiamo il sì di ogni promessa. Oh Padre, abbiamo sprecato molto, abbiamo sprecato anni, ci siamo sfiati, abbiamo avuto paura di quello che avrebbero pensato gli uomini. Padre, abbiamo cercato gloria per noi stessi, siamo stati presi con le cose pratiche come Marta. Vogliamo fare una cosa, soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, stando fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con medesimo animo per la fede dell'Evangelo, non lasciandoci essere spaventati da cosa alcuna. Ci saranno avversari, ma noi vogliamo guardare in avanti, perché noi abbiamo ricevuto la grazia non solo di credere in Cristo per essere salvati, ma anche di soffrire per Lui. Grazie per questo. Prego che noi saremo uniti così e che Tu ti glorificherai tramite noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.